Bene, fratelli, vogliamo rivolgerci alla parola del Signore stamattina e desidero leggere un brano che troviamo nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, il capitolo 2, leggiamo dal verso 1 fino al verso 13. Secondo Timoteo, capitolo 2, leggiamo dal primo verso fino al verso 13, che Dio benedica la sua parola ai nostri cuori mentre la riceviamo in quest'oggi. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessuno, prestando servizio come soldato, si immischia nelle faccende della vita, se vuole piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Considera quel che dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anche essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinegheremo, anche Egli ci rinegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Fin qui la lettura della parola del Signore. Vorrei rileggere il verso 4. Nessuno, prestando servizio come soldato, si mischia nelle faccende della vita, se vuole piacere a colui che lo ha arruolato. Piacere a colui che lo ha arruolato. E come credenti, fratelli, siamo tutti arruolati, come uomini e donne che hanno confessato Cristo Gesù come Signore e Salvatore, siamo entrati a far parte di un esercito. Un esercito che non agisce utilizzando armi convenzionali, non usiamo missili e bombe. La nostra non è una guerra santa nel senso che vogliamo la morte degli altri, ma siamo coinvolti in un combattimento spirituale. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere, abbiamo una missione da compiere e Gesù, che è il nostro capitano celeste, desidera che noi gli siamo a fianco e siamo fedeli soldati, collaboratori, affinché non perdiamo di vista l'obiettivo della nostra salvezza, la meta della nostra conversione. Quindi Dio ci dia grazia di essere tutti quanti dei soldati fedeli. Fedeli. Ora, il testo, la lettera, il contesto principalmente va applicato alla vita di un ministro dell'Evangelo, perché Paolo scrive a Timoteo, è un giovane ministro, egli è pastore, responsabile di una comunità, fu mandato ad Efeso, una chiesa storica, per gestire, per riorganizzare, per mettere un po' di ordine, per ricordare alcune verità fondamentali. Le due epistole, infatti, a Timoteo, quando studiamo i libri della Bibbia, sono inseriti nella categoria che noi chiamiamo le epistole pastorali. Ma nonostante questo, l'idea del credente in generale come un soldato è ben evidente nella Scrittura. Sì, il credente è dipinto come colui che è coinvolto in una battaglia spirituale, in una gara che deve correre. Nel testo che abbiamo letto, no, Paolo parla a Timoteo, ricordati come un buon soldato, poi lo ricorda anche allo stesso modo il verso 5, è uno che lotta come atleta, non riceve il premio se non lotta secondo le regole. Ma, per esempio, Paolo, scrivendo alla chiesa di Efeso, dove non fa menzione precisamente un pastore, ma dice ai credenti: indossate la completa armatura di Dio, manifestando e ricordando che siamo coinvolti tutti. Alla chiesa, o meglio alla lettera, nella lettera agli Ebrei, viene menzionata che il credente deve deporre ogni peso e ogni peccato che facilmente lo avvolge e deve correre la gara che gli era dinanzi. Quindi tutti noi, responsabili di chiesa, semplici credenti, siamo tutti arruolati come soldati nel servizio del Signore. E ci sono tre cose che io voglio ricordarvi stamattina con molta semplicità: l'importanza della concentrazione, della consacrazione e dell'abnegazione. Come soldati di Cristo arruolati, dobbiamo essere concentrati. Bisogna stare attento al pericolo di essere distratti, da porre troppa attenzione alla vita civile. Infatti, l'esortazione del verso 4 è questo: un soldato non ha nessun prestando servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita civile. Il soldato non può permettersi il lusso di avere tanti pensieri per la testa al punto di perdere la sua concentrazione sulla missione che ha da compiere. Fratelli, noi siamo nel mondo. Ed è giusto che sia così. Ma non siamo del mondo. E abbiamo naturalmente impegni, delle responsabilità. Ci sono delle esigenze materiali che dobbiamo adempiere con fedeltà. La Bibbia dice che se uno non prende cura di quelli di casa sua, è peggio di un pagano. Dobbiamo essere responsabili. D'altronde il Signore stesso ci insegna di pregare: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ci sono tanti posti nella Scrittura dove siamo esortati che ognuno lo fatica con le proprie mani, in maniera onesto, in maniera trasparente, integro. Però, ecco, l'Apostolo Paolo ricorda Timoteo, nello specifico, qual è il suo compito, ma a tutti i credenti in generale, che il fatto di immischiarsi nelle faccende della vita civile vanno comunque regolate. Cioè dobbiamo fare attenzione di non essere così presi al punto tale che le energie, che la mente, i pensieri, che il tempo vengono consumati in tante cose che alla fine non rimane nulla da usare a favore di colui che ci ha arruolato. La misura di concentrazione richiesta sarà diversa tra un ministro e un credente. Sicuramente chi predica e cura il gregge del Signore deve stare molto più attento. Non si può lasciare distrarre o sopraffare da certe realtà, perché la responsabilità è maggiore però c'è un principio che vale per tutti. E quindi dobbiamo farci la domanda: quando è che troppo diventa troppo? Io faccio con voi questa semplice affermazione e poi lascio allo Spirito Santo l'applicazione individuale. E mi spiego subito. Siamo troppo immischiati nelle cose di questa vita, quando le cose di questa vita riescono a condizionare il nostro rapporto con Dio e il nostro servizio a Lui. Deve essere invece il contrario. Cioè il nostro rapporto con Dio deve condizionare le nostre scelte, devono condizionare il nostro rapporto, il nostro servizio con il Signore. Sono quelli che devono condizionare le attività e le priorità della nostra vita, perché noi siamo degli arruolati, abbiamo una missione, abbiamo un compito: far brillare la luce, essere sale, essere testimoni di Cristo Gesù, maggiormente un popolo che vanta l'esperienza pentecostale. Io e tu abbiamo ricevuto potenza per essere testimoni, per essere in grado di adempiere quello che Gesù e tanti chiamano il grande mandato. Andate per tutto il mondo, per tutti i popoli, facendo dei discepoli. E fratelli, quando la missione, la visione di conquistare i perduti afferra un credente, afferra una chiesa, afferra un movimento, tutte le scelte, le decisioni vanno fatte non solo per conservare quello che abbiamo sempre fatto, ma ci condiziona nel dire cosa dobbiamo ancora fare per conquistare il mondo. E anch'io come credente, io devo chiedere cosa sto facendo per portare frutto. La mia vita è coinvolta nella missione in cui sono stato arruolato, portare altri a Cristo Gesù. Quello deve condizionare tutto il resto. Signore, aiutaci di non essere troppo immischiati nelle faccende della vita, a tal punto che sono esse che ci condizionano in tutto e per tutto. Dio ci libera di coltivare il seme della parola di Dio e il nostro rapporto con Lui in mezzo ad un terreno caratterizzato da spine. E questo terreno, che è il terzo terreno nella parabola del seminatore, no? C'è il terreno della roccia, c'è il terreno della strada, c'è il terreno delle spine, poi c'è quel buon terreno. Il terreno delle spine rappresenta gli impegni mondani, le inganne delle ricchezze che soffocano la nostra vita spirituale e ci rendono sterili. Quindi soldati incapaci a combattere, distratti da troppo cose. Signore, aiutaci di essere soldati concentrati sulla missione, su il perché ci hai arruolati al tuo servizio. Concentrazione. Ma la seconda cosa è consacrazione. A chi bisogna prestare ascolto? La parola consacrazione semplicemente significa dedicato a qualcosa, appartato per, non più al servizio di, ma usato per. È un soldato, naturalmente, per sapere cosa deve fare, deve ricevere degli ordini e deve prestare ascolto, deve dare attenzione. Il soldato è sottomesso, è consacrato, è dato a colui che lo ha arruolato e non può decidere per se stesso. La sua vita va vissuta seguendo gli ordini del suo superiore. Gesù, nella preghiera del Padre nostro, inizia nelle prime righe ricordando che quando noi preghiamo, oltre a renderci conto e ricordarci di chi Dio è, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Sarebbe molto bello poter fare una riflessione riga per riga su questa preghiera del Padre nostro. Ma a un certo punto dice, no? La tua volontà sia fatta. Importante. Perché la preghiera non è Dio, tu che sei grande, che sei capace, ti chiedo di fare la mia volontà, visto che io non riesco a realizzare la mia volontà. E quindi ho bisogno del tuo potenza, ho bisogno del tuo intervento, perché io ti cerco affinché tu faccia realizzare per me la mia volontà. Quello non è la preghiera della fede, non è la preghiera del soldato. È la preghiera di uno che vuole servirsi di Dio, visto che io non sono in grado di adempiere la mia volontà, visto che io non posso da solo realizzare i miei progetti, ti chiedo, Signore, di essere al mio servizio, di agire, di ungere, di benedire, di provvedere, affinché la mia volontà sia fatta. Alt. Signore, la tua volontà sia fatta. In terra come lo è in cielo. Signore, oggi ti chiedo cosa vuoi dalla mia vita. Cosa vuoi per la mia vita? Quando ci lasciamo attrarre dalle esigenze della vita civile, questo potrebbe generare un conflitto e un contrasto tra i nostri interessi e gli interessi di Dio. Il soldato non può accontentare le esigenze della vita civile e anche le esigenze della vita militare. E se lo cerca di fare, lo farebbe senza successo. D'altronde la Bibbia dice che non si può servire due padroni, perché verrà il momento in cui bisogna fare delle scelte. Bisogna prendere una decisione. Tanti cercano di farlo però, ma si scopre che se si fa non si riesce a fare niente bene, e se si fa qualcosa si fa spesso soltanto male. Anche qui il livello della consacrazione può essere diverso tra il ministro dell'Evangelo e il credente, ma il principio è lo stesso. Siamo chiamati a consacrarci totalmente al Signore. Quale linea guida ci viene offerta dalla Scrittura per quanto riguarda la consacrazione? E forse quello che potrebbe essere utile per noi è leggere un testo in Luca capitolo 9. Leggo il verso 59 di questo momento particolare che riguarda alcuni che vorrebbero seguire Gesù e qualcuno che viene direttamente chiamato dal Signore per seguirlo. E Luca 9, verso 59, a un altro disse Gesù, seguimi. Ed egli rispose, Signore, permettemi andare prima a seppellire mio padre. Ma egli gli disse, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu vai ad annunciare il regno di Dio. Un altro ancora gli disse, ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Signore, io voglio essere coinvolti nella vita militare, sì, però devo prima pensare alla vita civile. Cioè alcune cose private, delle faccende di famiglia di cui mi devo occupare prima. Poi risponderò alla tua chiamata, poi agirò sul sentimento espresso da me stesso, perché abbiamo due personaggi diversi, uno che viene chiamato dal Signore, seguimi, e l'altro che si propone, ti seguirò, ma ambedue che mettono davanti un ma, Lo farò, però prima c'è questo. Dobbiamo chiederci semplicemente, e non vado nei dettagli, se la priorità è piacere a noi stessi, piacere agli altri o piacere a colui che ci ha arruolati. Signore, queste sono delle risposte che io non posso dare per voi e non devo dare per voi. Sono delle risposte che noi possiamo dare soltanto quando siamo onesti alla presenza del Signore. Signore, mi voglio consacrare a te. Cosa significa? Cosa vuol dire che lo Spirito Santo sappia agire con ognuno di noi, mentre lasciamo che sia Lui a investigarci, affinché possiamo con onestà dire siamo concentrati, siamo consacrati, o dire Signore, forse devo essere un po' più concentrato e mi rendo conto che sto diventando un po' meno consacrato. Aiutami, Signore. Ho bisogno di te. Una terza cosa, fratelli, e mi avvio alla conclusione, almeno l'ultimo punto, abnegazione. Il soldato sa di dover affrontare delle difficoltà. Nel testo che abbiamo letto, l'Apostolo Paolo dice sopporta, soffri anche tu, no? Il buon combattimento dell'Evangelo. Lui stesso mette in evidenza le sue situazioni, il fatto che lui è incatenato, che lui ha perso un po' di libertà dal punto di vista, no? dei suoi movimenti. E quindi è in evidenza che ci sarebbe la necessità della costanza, dovremo sapere affrontare dei disagi, la vita militare non è comoda, si lascia casa, si lascia famiglia, si lasciano gli amici, spesso si deve dormire all'aperto e anche quando si dorme in una caserma non è un albergo a 4 stelle né 3 stelle né 2 stelle, a volte sono tante le stelle, perché sei proprio all'aperto e vedi quante stelle ne vuoi. Magari significa passare qualche notte in trincea, al freddo, sotto l'acqua, pronto ad incontrare le peggiori delle condizioni. La vita militare, a meno, è quella. Paolo dice a Timoteo, devi sopportare le sofferenze come un buon soldato. Ora, le sofferenze di un ministro possono essere diverse da quelle del credente, ma ognuno di noi ha le proprie tribolazioni. Coraggio, fratelli, Gesù stesso le ha detto, in questo mondo avrete tribolazioni, ma facciamoci animo, perché Cristo ha vinto il mondo. L'Apostolo Paolo, per incoraggiarci, cosa dice? No? Si entrerà in cielo attraverso molte tribolazioni. Ecco perché l'Apostolo Paolo non lo invitiamo mai a qualche raduno, a un turno di campeggio, perché non ci piace queste prediche. Ma è la realtà, fratelli. La vita è fatta di dispiaceri, di delusioni, ma questo rende la consolazione del Signore sempre più dolce. È la presenza del Signore sempre più apprezzata. Benedetto il nome del Signore. E ognuno di noi, fratelli, chi predica o chi serve il Signore diversamente, deve pagare un prezzo per seguire il Signore. E chi vuole essere il mio discepolo, rinuncia a se stesso, prende la sua croce e mi segue. Ora, forse non dovrai lasciare la tua casa, non dovrai lasciare la tua nazione. Magari Dio vorrà che tu lo potrai servire stando vicino alla tua famiglia, magari potendo curare anche i tuoi genitori finché Dio darà loro vita. Altri invece dovranno essere pronti a fare delle scelte difficili, che non gli permetteranno di avere un cuscino dove posare il loro capo, che non gli daranno la possibilità, no, di assicurare l'eredità dei loro genitori, perché sono stati lì fino alla fine per curarli. Magari alcuni dovranno rinunciare a delle comodità terrene. Ognuno di noi però avrà qualcosa da dover lasciare. Tutti dobbiamo in qualche maniera rinunciare a noi stessi. E fratello, sorella, che Dio ci dia grazie. Sapete, Pietro, il discepolo, quando il giovane ricco ha deciso di non lasciare per seguire Gesù, Pietro al Signore dice: ma noi abbiamo lasciato. E Gesù disse: Pietro, ascolta, vedi che nessuno che ha lasciato madre, padre, case per me non riceverà o riceverà in questa vita e anche dopo. Cioè, fratello, sorella, non vantiamo delle cose di cui rinunciamo. Non lo facciamo, assolutamente no. Perché se abbiamo fatto qualcosa, l'abbiamo fatto soltanto in ubbidienza alla voce del Signore. E quindi le mie rinunce, che possono essere diverse dalle tue, e le tue che sono diverse dalle mie, non è motivo di vanto. Perché ognuno siamo responsabili della chiamata che Dio ci ha rivolto. Voi dovete apprezzare le mie rinunce, io devo apprezzare le vostre. Perché io non sono meglio di voi e voi non siete meglio di me. Siamo tutti semplici soldati arruolati nel servizio del Signore. E dobbiamo essere fedeli a ciò che il Signore ci chiama a rinunciare per la sua gloria, per l'avanzamento del suo regno. Qualche volta si trovano persone che sono affascinati con la vita militare, no? Perché sono attratti dalla possibilità di viaggiare. Oh, che bello essere un soldato, no? Andare di qui, andare di lì, viaggiare, trovarsi in tanti posti, come se fosse qualche avventura romantica, senza sapere che spostarsi in tanti luoghi, in tanti posti, significa affrontare diversi nemici. E fratelli, la vita cristiana, per quanto sia bella, perché è bella con il Signore, non è un'avventura piacevole, non è una passeggiata. Il servire il Signore richiede sudorazione. Ci fu un famoso scienziato che diceva che le sue scoperte erano 99% sudorazione e 1% ispirazione. E voglio ricordarvi, fratelli, che servire il Signore, vero è che un cantico, diciamo, oh quanto è bello servire il Signore, però, fratelli, per essere bello non significa che non è duro, non è facile. Permettetemi questo esempio, abbiate pazienza, delle banalità dei miei esempi, no? Noi siamo benedetti nelle nostre chiese con delle sorelle che quando vengono al culto, quando li vediamo pubblicamente, sono belle, no? Alcuni di loro però hanno bisogno di impiegare più tempo la mattina prima di uscire. Sono belle, ma non senza fatica. Come anche noi uomini, purtroppo, per quanto vogliamo dedicarci, fratelli, a renderci belli, falliamo spesso. Cioè, nel senso, la cura della persona, la scelta del modo di vestire, cioè tutte le cose belle richiedono impegno, lavoro. Quando un artigiano realizza qualcosa di bello, dietro c'è fatica, dietro c'è impegno, dietro c'è duro lavoro. Può essere un oggetto, può essere un edificio, qualsiasi cosa. E fratello, sorella, per quanto è bello servire il Signore, non è un'avventura romantica, non è una gita, non è una crociera, è un impegno che a volte chiede abnegazione. Forse questo è stato il pensiero dell'uomo che si offrì volontariamente di seguire Gesù, no? Non abbiamo letto di quel primo uomo, ma nei primi versi c'è quell'uomo che subito dice: Signore, dovunque tu andrai ti seguirò. E Gesù dice: aspetta, vedi che il Signore, le volpe hanno le tane, ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il suo capo. Come, Signore? Io pensavo che facendo parte della comitiva di Gesù significava i migliori alberghi, i posti più tranquilli, sereni, stadi pieni, tutte le campagne evangelistiche ben preparate. Io arrivo, la chitarra è pronta, la tastiera è pronta, devo solo suonare e utilizzare il mio talento per il Signore. No, perché il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Mi vuoi seguire? Sarà un'avventura straordinaria, bellissima, ma richiederà abnegazione. Signore, aiutaci a comprendere che siamo soldati arruolati e servire il Signore, fratelli, richiede un prezzo da pagare. Non so se sempre siamo disposti a pagare il prezzo. Sii tu il soldato che Dio ti chiama ad essere. Vi sono vari tipi di soldati, ci sono varie tipi delle armi, no? C'è la marina, c'è l'esercito, c'è l'aeronautica, tante realtà. Non importa, fratelli, a quale divisione o a quale esercito, qual è il nostro ruolo. Quello che conta è che dovunque ci troviamo siamo soldati fedeli, fedeli al compito che ci viene affidato. Ricordiamoci che se avremo successo non ci dobbiamo vantare. Nessuno si sente superiore ad un altro. Se tu fai poco o tanto, chi fa più o meno, non è questo che conta. Quello che conta è che facciamo quello che il Signore ci ha chiesto di fare. Se il Signore dalla tua vita vuole due, dagli due. Se il Signore chiede a te cinque, dagli cinque. Devi essere fedele a quello che il Signore ti chiama da fare. Quello che conta, fratelli, che noi stiamo facendo quello che Dio ci ha arruolati di fare. Forse Dio ti ha arruolato per un compito specifico, per qualcun altro, un'altra cosa. Siamo fedeli. Siamo fedeli. Siamo concentrati. Siamo consacrati. E siamo pronti a fare ogni cosa con abnegazione. Poi alla fine ci ricorderemo che siamo servi inutili. Abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Non abbiamo fatto niente di speciale, non siamo degli eroi, non siamo uomini che devono essere applauditi, onorati o riveriti. Siamo stati solo uomini e donne che abbiamo risposto alla chiamata di Dio per la nostra vita. E se ci sarà qualcuno che vorrà darci il premio o la ricompensa, sarà il Signore. Per quanto riguarda me, io sono un servo inutile. Permettetemi, fratelli, no, non mi giudicate se forse è un'interpretazione un po' fantasiosa. Ma quando penso a questo termine inutile, non voglio pensare a una persona da disprezzare, perché non credo che il Signore disprezza quelli che lo servono. Ah, ma quello che facciamo è inutile, come se non avesse valore. No, no, no. Mi permettete di pensare in quest'altro termine, no? In termini economici c'è cioè l'utile, no? Cioè quello che è in più, Noi siamo alla fine di un anno, no? E si fanno dei resoconti e diciamo: quest'anno quanto di utile abbiamo fatto, quanto di più. Fratelli, quando noi serviamo il Signore secondo la chiamata, non c'è utile. Non possiamo vantare: Signore, però io ho fatto di più e quindi questo viene messo a parte, ho acquistato qualche merito. Signore, alla fine io solo ho pareggiato i conti, perché il mio servizio non mi dà diritto a vantare di un utile. Io ho soltanto soddisfatto, ho soltanto pareggiato la bilancia, perché tu hai fatto molto di più per me. Nessuno di noi, fratelli, quando serviamo del Signore, possiamo vantare con Dio di un utile. Signore, tu mi avanzi perché io ti ho portato più del dovuto. Signore, io... No, fratello, noi abbiamo restituito solo al Signore quello che Egli stesso ci ha dato in grado di fare. Niente vanto, niente, Signore, ma io ho portato, io grazie a me ho fatto arricchire, grazie a me, se non fosse stato per me... No, Signore, se non fosse stato per te, saremmo stati interamente distrutti. Se non fosse per te, io non potrei fare nulla. Io semplicemente, e tu semplicemente, noi semplicemente abbiamo solo fatto quello che il Signore ci ha chiesto di fare, per la sua lode e per la sua gloria. Non possiamo vantare nessun utile, possiamo solo sperare che in qualche maniera abbiamo fatto qualcosa per mostrare la nostra gratitudine nei confronti di colui che ha dato tutto, tutto per noi. Ci alziamo in piedi, fratelli, ringraziamo il Signore stamattina.